ho la sensazione che siamo davanti un po' a una finta notizia. In che senso? Abbiamo dimenticato che circa un anno fa, dopo, in conseguenza della crisi, guerra in Ucraina e della rottura dei rapporti fra Russia e Ucraina, Gazprom ha cessato di fornire il gas all'Ucraina in anticipo, come ha sempre fatto, ed è passata ad una procedura di fornitura soltanto dietro successivamente a un pagamento.
Ah, prima pagate, prima paghi, prima soldi e poi gas.
Esattamente. La situazione in cui ci troviamo adesso, in questo momento, secondo me va letta in questa maniera.
Sì.
Non è stata fatta una richiesta di acquisto di ulteriore gas da parte dell'Ucraina. Non è esattamente corretto dire che Gazprom ha chiuso i rubinetti. Certo, poi dietro ci può sempre essere diciamo di interessi, come dire, il gas è sempre la clava energetica del Cremlino, di Putin, questo lo sappiamo, però è solo per mettere la questione un po' in ordine. Al momento l'Ucraina sta utilizzando le proprie riserve, che sono decisamente piene, piuttosto piene, i propri depositi di gas. Il consumo è molto ridotto per via della crisi, per via del fatto che una grossa regione è praticamente tagliata fuori da parte separatista, diciamo, no? E non è stato effettuato un ordine di gas a Gazprom, che quindi non ha ricevuto pagamenti e non fornisce. Ma questo intanto non influenza la fornitura europea, perché ci sono anche, c'è il Nord Stream.
No, questo sì, però veniva è stato interpretato comunque come un segnale dopo quello che era successo l'altro giorno. Invece tu ci dici che la notizia è stata un po' gonfiata dai media?
A mio parere sì. Il fatto che siamo stati abituati negli ultimi anni effettivamente a diversi tagli, a diverse chiusure dei rubinetti vere, effettive, e ho l'impressione che adesso non ci troviamo davanti a uno di questi casi. Ma considerate anche un'altra cosa, considerare che ultimamente l'Ucraina ha anche leggermente diversificato il proprio approvvigionamento di gas. Sono piccole quote rispetto al consumo totale, però c'è una parte di gas che viene acquistata in reverse flow, si dice così, dalla Slovacchia. Cioè è gas russo che arriva in Europa magari attraverso il Nord Stream e viene rigirato, torna un po' indietro, viene invertito il flusso del gasdotto dalla Slovacchia all'Ucraina. Quindi questo è un aiuto che l'Europa sta dando all'Ucraina per cercare di affrancarsi un po' dal fabbisogno, dalla dipendenza energetica dalla Russia.
Ti ringrazio, perché sono appunto elementi che oggi non vengono ritrovati sui giornali, che titolano tutti chiusura dei rubinetti, vendetta della Russia.
Non vorrei lanciare un falso allarme.
Noi siamo qua per cercare di capire le cose come stanno e le cose come sono messe. Anzi, ti ringrazio. Mancano proprio 5 minuti e mi chiudono la linea, Danilo.
Venendo allora velocemente, scusami.
Sì, no, scusaci tu, perché anzi è stato interessante capire e chiarire rispetto invece alle notizie che circolano. Invece proprio la situazione in Ucraina.
In Ucraina è quasi paradossale adesso. In che senso? C'è una tregua, l'ultima, la terza, entrata in vigore il 1° settembre, che potremmo dire che finalmente sta funzionando. Certo, nei giorni in cui c'erano gli attacchi terroristici a Parigi morivano 6 soldati ucraini sulla linea del fronte, cioè gli scontri non sono azzerati del tutto, ma rispetto a qualche mese fa, i bollettini di vittime quotidiani che avevamo fino a qualche mese fa, possiamo dire che la tregua finalmente sta funzionando. C'è stato un ritiro quasi totale anche delle armi leggere dal fronte, le eccezioni ci sono, è chiaro, le violazioni ci sono, quindi possiamo dire che c'è una situazione di non forse proprio pace, ma di congelamento e raffreddamento del conflitto. Quello che succede adesso è il dopo, cioè abbiamo una situazione delle infrastrutture nelle zone di guerra devastata, c'è milioni di persone, milioni di ucraini che non hanno accesso ad acqua pulita, perché non c'è, sono danneggiati gli acquedotti, non c'è manutenzione, molto spesso non vengono messi nella rete idrica i disinfettanti necessari per rendere l'acqua potabile. Quindi questa è la prima emergenza che è stata evidenziata dal commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani. E poi abbiamo una situazione anche grave dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, perché si contano circa 150 strutture sanitarie distrutte da un anno, l'anno e mezzo di guerra. E un'ultima, ma non ultima in ordine di importanza, grossa questione che purtroppo durerà per anni, è quella delle mine antiuomo.
Infatti,
e degli ordigni inesplosi, che sono la principale causa di vittime al momento, al giorno d'oggi. Cioè molto spesso la stragrande maggioranza dei casi, quando noi oggi riceviamo notizie di vittime nelle zone di guerra nell'est dell'Ucraina sono a causa di mini antiuomo o di ordigni inesplosi di cui il terreno è pieno. Una situazione di cui non si parla, almeno da noi non se ne parla tanto, ma che andrebbe affrontata e andrebbe quantomeno ecco ricordata, cioè voglio dire, l'Ucraina non è un problema risolto, assolutamente no.
Ma io leggevo che addirittura si teme che sia minato il territorio tanto quanto l'ex Jugoslavia, tanto quanto durante la guerra dei Balcani, cioè dei numeri impressionanti.
Sì, è difficile dirlo perché chiaramente non esistono, non c'è stato un vero scontro tra eserciti regolari, perché dall'altra parte abbiamo questi separatisti supportati dalla Russia, a volte spalleggiati, a volte proprio aiutati in alcuni singoli casi direttamente dalla Russia, ma appunto non c'è una catena di comando chiara, per cui non esistono dati, non esistono mappe dei territori minati, quindi è veramente difficile dirlo. Fino a non molti mesi fa addirittura si metteva in dubbio che fossero state usate mine antiuomo, purtroppo le vittime che ci sono state dimostrano che sono state usate. Spesso si tratta anche di quelli che vengono chiamati AID, di ordigni artigianali lasciati per esempio nelle zone conquistate dall'avversario, dal nemico, per creare delle trappole, e oggi invece colpiscono i civili.
Sì, che poi sono ancora più instabili, no? come ordigni, quindi poi hanno anche
questo aspetto. Certo, più insidiosi, certamente. Spesso sono nascosti dietro qualcosa che attiri l'attenzione per essere toccato, insomma, tra le rovine di qualche immobile, di qualche casa distrutta, sì, apposta fatti per colpire, proprio per far male, per uccidere, insomma.
Ma poi invece le scuole sono riaperte, il quotidiano, come viene cadenzato, cioè il lavoro, queste cose banali che fanno veramente la vita di tutti i giorni, la scuola e il lavoro.
Sì, se parliamo naturalmente di delle cosiddette repubbliche separatiste, cioè dei territori fuori dal controllo del governo di Kiev, concentriamoci su quello, perché il resto dell'Ucraina ha intrapreso un percorso difficile, ma insomma diverso naturalmente. Sì. Se parliamo di appunto di quelle zone lì, penso in particolare alla città di Donetsk, che è la città più grande, e Lugansk, la vita in un certo senso sta ricominciando. Ci sono anche rientrati molti sfollati interni, anche qui non ci sono cifre, fino a alcuni mesi fa si parlava di oltre un milione e mezzo di sfollati interni, pare che questa cifra sia abbastanza ridotta.